Si tratta, notate, la universalità della salvezza e la profonda solidarietà con gli uomini non eliminano la separazione, anzi, la esigono. Presi da, separati da, consacrati per, rimandati a. Presi, separati, consacrati, mandati. C'è un cammino di risucchio nel piccolo, ma per poi ridondare nella folla. Dalla folla sceglie quelli che gli volle perché stessero con lui, mediteremo fra un po' anche su questa parola, stare con lui, e poi perché tornassero a predicare a tutte le genti, parole e opere, segni e chiacchiere. Una parola sacramentale, una parola con il corpo. E noi dovremmo chiederci come mai noi parliamo solo con la bocca, parliamo di comunità, non abbiamo una comunità da raccontare, parliamo dei poveri, viviamo da ricchi, parliamo di misericordia e non ci sappiamo riconciliare. Chissà. Separazione, ripeto, che non può assolutamente attenuarsi, si cadrebbe nel conformismo. È una separazione che non nasce da noi, ma dalla chiamata di Dio e dalla fedeltà alla sua parola. Non è contro il laicato, ma è dal laicato verso la consacrazione per ritornare al laicato. Non da padroni, ma da servitori della fede. Animatori della comunione, misericordiosi. Ripeto, una separazione che non nasce da noi, ma dalla chiamata di Dio e dalla fedeltà alla sua parola. Scelta e separazione devono risolversi nel servizio e nella comunione. Scelti per servire tutti e diversi per opporsi alla logica del mondo. Ma non devono essere soppresse in nome di un facile egualitarismo queste distinzioni, che finirebbe con lo stemperarsi nell'anonimato e in un fondamentale disimpegno. Eppure il gruppo dei dodici non è sottratto al ministero del male, non sono i migliori, il gruppo dei dodici non è sottratto al ministero del male. Quante crisi nostre di fede nascono quando vediamo il mistero del male anche nel gruppo dei dodici, o adesso sono moltiplicati per dodici, e i vescovi sono, pare, nel mondo 4-5 mila, gli emeriti ormai ci superano, a noi la vita è diventata lunga. Ebbene, il gruppo dei dodici, lo ripeto, non è sottratto al mistero del male. La tradizione ha ricordato, a monito perenne della comunità, il tradimento di Giuda. Nessun evangelista ha avuto il coraggio, nel corso del dopo Gesù, nella stesura dei Vangeli, di attenuare il tradimento di Giuda. Neppure di alleggerire quella vigliaccata di Pietro. Non era uno qualsiasi Pietro. Non so se avete visto un bel film, anche storico e scientifico, non so quando è stato dato, l'ho detto altre volte, l'hanno prodotto a noi vescovi nella scuola dei vescovi nuovi, con una bella sala multimediale lì dai, affascinante, dove c'è la crisi di Pietro e dei dodici, dopo la morte di Gesù. È Pietro che dice: io non posso essere più. Una crisi devastante, psicologica. È Pietro che va da Giovanni: tocca a te, tocca a te. E poi l'apparizione di Gesù: mi ami tu. Non pensate che la Chiesa dell'origine e soprattutto la Chiesa post risurrezione abbia avuto vita facile nel riconoscere in Pietro la figura del successore o del primo papa. Lo stesso Giovanni ha una cortesia enorme per evitare di legare la gente a sé quando non si chiama mai per nome, ma il discepolo che Gesù amava. E lo stesso Giovanni, nella corsa verso il sepolcro, arrivò, si fermò, aspettò il vecchietto, e l'atto di fede lo fa prima Pietro e poi Giovanni, e vide e credette. Prima Pietro ha una teologia del primato molto più grande nei fatti di quella che noi pensiamo. Ripeto, il gruppo dei dodici non è sottratto al mistero del male, il tradimento di Giuda. Il gruppo dei dodici, dei chiamati, non era un gruppo di santi, era un gruppo di uomini composti e provenienti da esperienze più disparate. C'era il pubblicano Levi. Il stesso Vangelo Matteo dice che erano ricchi, isolati e malvisti. Lo dice Matteo, racconta di sé quindi, parlando anche di Zaccheo. È la stessa categoria, i pubblicani impiegati delle tasse. C'era anche Simone lo Zelota, non ho il tempo per parlare degli Zeloti, non c'erano le bombe gli Zeloti all'epoca, ma qualcos'altro portava addosso per menarne, eh? Qualche mucchietto di sassi forse di nascosto per tirarlo agli invasori romani, di sicuro ce l'aveva. Il gruppo dei discepoli di Gesù non è dunque affatto una comunità pulita. Vorrei soffermarmi, come ho promesso, un attimino ancora su questo chiamò quelli che egli volle. Poi andiamo all'incomprensione dei parenti e al peccato imperdonabile. Chiamò quelli che egli volle. Cosa dice a noi di più questo testo? Innanzitutto, il luogo. Che è il monte. O anche questo appartarsi. Gesù che vola da barca per andare sulla collinetta a prendere l'aria buona, no? Sapete bene che il monte è il forte richiamo alla preghiera. Luca dirà, cita la parola monte, che Gesù, prima di chiamare i dodici, passò la notte in preghiera. Passò la notte in preghiera. Notate anche, dicevo prima, l'aspetto drammatico nella chiamata di Giuda. Ha visto Gesù, il mistero di quella libertà ribelle e infelice, l'avrà vista in anticipo o l'avrà subita? Non vi interroga Pietro suicida? O Giuda? Giuda suicida? O Pietro vigliaccamente, dopo le tante promesse, fellone? Un uomo tutto d'un pezzo? Possibile? Cosa dice ancora a noi questo testo? Scelse quelli che gli volle. Diremo noi, nella traduzione più affettiva, verso quelli era proteso, verso i quali era proteso il suo cuore. Ci ha scelti perché ci ha amati. Citavo prima l'incontro di Gesù risorto con Pietro. Mi ami tu? Mi ami tu? E allora passi il mio gregge. Terza questione, li scelse perché stessero con lui. potremmo fermare qui la catechesi e stare un po' con il Signore. Carissimi catechisti, operatori pastorali, carissimo vescovo o preti, li scelse perché stessero con lui. La nostra scuola di catechesi dove è preparata? La mia, la nostra predica, dove è coltivata? Chattando le prediche già fatte? O in ginocchio davanti al Signore? Le vostre lezioni di scuola di religione, è scuola, non è catechesi, ma è comunque comunicazione di un evento grande. Sono preparate soltanto con tecniche, con programmi, con video, con fumetti, con chitarra, con canti, e tutto va bene. Sono le tecniche per comunicare. Oppure c'è qualcosa in più? Stessero con lui. Solo il rapporto personale con la persona di Gesù può motivare e portare per tutta la vita le nostre scelte. Chiaro che parlo di scelte vocazionali innanzitutto, ma parlo anche di quella scelta ricevuta per un ministero alla Chiesa, alla fede, al legato maturo, a un'esperienza. Quando dico legato non penso soltanto ai catechisti, penso al legato che fermenta il mondo, che parla al mondo con la tecnica del mondo, con le operazioni del mondo, trasfigura il lavoro, la professione, la politica, la filosofia, la scuola, nei criteri di Dio. Un rapporto personale basato sulla fede, in taluni momenti anche faticoso, ma che è vero amore. Si diventa preti, vescovi, e tali si rimane, o catechisti, o laici per il mondo, e tali si rimane solo perché un amore grande ci ha preso. Non basta la passione apostolica, o mi gusta, o mi annoio. Non basta l'amore per l'umanità sofferente. Niente che non sia la divina persona di Gesù vale il nostro per sempre. Per sempre. La passione per l'umanità sofferente, l'optional apostolico di un'epoca, tutto va bene, ma il per sempre è motivato dallo stare con Lui. Altrimenti, come al solito, diventiamo cristiani transumanti, che alla prima neve si sciolgono, o meglio si raffreddano, verso le piste, al primo mare caldo si sciolgono verso i subacquei e alla prima vento di primavera verso le passeggiate romantiche, esotiche, affettuose. Il per sempre nasce dallo stare, e parlo di me e con me, nasce dallo stare, li chiamò perché stessero con lui. E che voi laici anche di prima linea ci chiedete sempre qualcosa, non ci dite mai: ma perché non preghi un po' di più? E riuscite persino a disturbarci in quei momenti in cui stiamo a pregare. E quelle poche volte che stiamo a pregare qualcuno si accosta, beh, mezz'ora, dice: che sei stanco, riposi, stai dormendo, perché non ci vedono più a pregare, forse. È vero che noi siamo così buoni che quando tu preghi non metterti in pubblico, ti ritiri tra te e te stesso sulla tua cameretta, attendi l'ostentazione farisaica, non è l'alibi per la non preghiera. Le nostre chiese sono luoghi di preghiera È vero, questa è un'aula celebrativa, ma c'è una cappella di fianco. Sono luoghi della parola, dell'ascolto, dello stare con il Signore? O abbiamo sempre da fare? Quest'amore per sempre si custodisce, si alimenta, lo si protegge solo nella fedeltà alla vita quotidiana di preghiera. Stare con il Signore. Tempo fa leggevo un testo di un uomo molto impegnato nella socialità e nella vita pastorale. Il caso serio della preghiera nei cristiani. Il caso serio. Non vuol dire la preghiera seria. Il problema serio dei cristiani è la preghiera. Voi dite bigotti, non bigotti. Voi dite ma c'è tanto da fare. Che dite a un monastero? Ma con tanto da fare state a sprecare la vita qui. Ma se non impariamo a sprecare la vita con il Signore, ci succede come gli amori appassionati nel fidanzamento, ammesso che ci sia, nell'innamoramento, sopportanti nel primo percorso, insopportabili nel tempo. Ci vuole una disciplina nella vita di preghiera, soprattutto per gente che nella Chiesa, a largo raggio dal laicato in politica, dal laicato nella vita sociale, nella vita sindacale, nella vita d'ufficio, e il laicato anche nella vita delle chiese, all'interno, il lavoro ad intra, e non è solo quello, il lavoro a destra è impegnativo, oggi più che mai. È vero che nel Parlamento italiano c'è anche una chiesa e c'è un cappellano, è ben pagato, conviene fare il cappellano del Parlamento, mi pare equiparato, è uno dei titoli che nessuno vuole lasciare quando l'hanno preso. Ma, ho detto, non registrate queste scemenze. È anche vero che, lo dico per noi di chiesa, alla CEI, all'assemblea della CEI, nella grande sala, prima della grande sala, c'è una cappellina della preghiera. L'hanno messa pure lì perché, a ricordarci che le cose di Dio si pensano con le ginocchia, con lo stare davanti a Dio e poi con il ragionare. Dire il vero, la vedo un po' deserta, quella cappellina anche dei vescovi all'interno, per dire che siamo alla pari. Non c'è cappellano dei vescovi, quindi non è pagato. Ci vuole una disciplina nella vita di preghiera, una disciplina delle nostre giornate che salvi i tempi del nostro stare con il Signore. Ripeto, salvi i tempi del nostro stare con il Signore. Vado ancora oltre su questo tema, ho sforato. La produttività, anche pastorale, è diventata a volte il Signore delle persone. Ripeto, la produttività, anche pastorale, talora diventa il Signore delle persone. Il nostro padrone, devo produrre, apparire, fare, se non faccio mi pare che faccio niente. L'idolo a cui tutto si finisce per sacrificare, la funzionalizzazione del proprio ministero, accompagnato talora dall'annebbiarsi del rapporto con la persona di Gesù, che ogni giorno, anche nella fatica della fede, ci dice seguimi, io sono con te. Li chiamò a sé perché stessero con lui. Stessero con lui. E poi andassero. Ci avviamo alla conclusione. L'incomprensione dei parenti. E quale vocazione sacerdotale o monacale non ha trovato l'incomprensione dei parenti? Ma non ci stai più con la testa, ti dicono. Ma possibile? Un bel ragazzo, c'ha un bel albergo, una bella ragazza, una ragazza qualsiasi. Ma che ti è venuto in testa? Adesso ci parlo io col prete. Sì, andare in chiesa sì, ma troppo, dopo non ci vediamo più chiaro. Gesù già ha avuto la fatica con i parenti. accenno velocissimo, ci avete poi piste di riflessione. Sentendo Gesù che è assediato dalle folle, tanto che neppure poteva prendere cibo, i parenti, la madre con loro, lo giudicano fuori di sé, ha perso la testa. E uscirono per riportarlo a casa. È spietato Marco. E uscirono per riportarlo a casa. Ma perché i parenti lo giudicano fuori di sé? Non capiscono la sua spostante attività, la sua predicazione a tutti, la sua incondizionata disponibilità agli uomini? Manca qualsiasi comprensione delle assolute esigenze di Dio. Sì, un pochetto con il Signore sì, una tanto, ma però dopo non esagerare, vero? Non esagerare. Ha perso la testa, dice il parentato, è fuori di sé. Un modo molto frequente per squalificare le manifestazioni di Dio e prendere le distanze. Dio dovrebbe rimanere chiuso nel nostro concetto di ordine e di buonsenso. Dovrebbe risparmiarsi nella fatica e nell'amore. Dovrebbe donarsi con cautela. Tutto ciò che ci supera, ci sorprende, disturba, lo definiamo privo di buonsenso. Ultimo cenno. Gli scribi farisei e il peccato imperdonabile. Che cos'è il peccato imperdonabile? Perché non ce l'hanno i parenti? Perché i parenti vanno a cercarlo, Gesù risponde chi è mia madre, chi sono i miei fratelli, ma non si organizzano contro. Che cos'è il peccato contro lo Spirito Santo? Cerco di esemplificare al massimo. Con Marco. Quando sembra Marco eliminare quella ambiguità che nella storia è sempre presente. Il bene e il male non stanno di qua o di là, divisi a settori, ma si combattono all'interno di ciascun uomo e di ciascuna istituzione. Marco non è, l'Evangelista Marco non racconta Gesù che vede il male da una parte e il bene dall'altra, ma vede il bene e il male dentro. Ma a Gesù lo accusano perché è diventato un demonio. Non è possibile. Qual è il peccato imperdonabile? E perché qualcosa è imperdonabile? Quando tu odi un fratello e trovi un compagno di viaggio che ti aizza per odiarlo di più. Perché è imperdonabile? Perché non cerchi la guarigione, cerchi l'aiuto per sostenerti nel tuo odio. Quando c'è una storia affettiva ambigua, parliamo concretamente, e un amico del cuore non ti dice smetti, taglia corto, ti protegge, ti incoraggia, ti fa clacca. Quando fossi un ladro e non c'è un amico che ti dice smetti di rubare, ti dice facciamo insieme e ti valorizza quello che non dovresti fare. Quando vai all'estero per conquistare, adesso non più vengono di qua, sesso a basso costo, una volta si andava vestiti per bene, si tornava con un solo pantalone e si sguazzava una quindicina di giorni, vero in Romania? Che dici suora? Tu sei arrivato a questa storia, no? Va bene. E invece quando torni c'è la cricca da bici, oh che bello, vorrei anch'io. No, quello dice ma perché sprechi la vita tua? È imperdonabile, non perché Dio non perdona, perché tu ti metti in una struttura di non richiesta di riconciliazione, ma una struttura che ti rafforzi nel tuo male. Quando due preti si trovano a parlare male del terzo prete e arriva un terzo ancora, parlano del quarto, non dice ma che diciamo, vediamo il lato positivo, aizzano ancora e creano più disagio che disagio. È imperdonabile perché non lo cerchi il perdono, non dici ho sbagliato e voglio tornare indietro, rafforzi. Quando in un monastero, in una congregazione, in una comunità c'è un discorso di obbedienza, di umiltà, di castità, di povertà, di buon clima e finita la conferenza della badessa, non dici oh, bisogna darsi da vista, quella dice ci mettiamo d'accordo e lo facciamo vedere noi. Imperdonabile che non capisci l'errore, anzi rafforzi il tuo potere nell'errore. Quante volte noi nelle chiese abbiamo, custodiamo il peccato imperdonabile. Cioè l'errore noi lo coltiviamo con la misericordia, ma lo rafforziamo con quello che incoraggia l'errante. Il peccato è imperdonabile. È un peccato molto serio nella Chiesa. Non perché il Signore non ama riconciliare gli uomini, perché da loro gli uomini, pur nell'errore, non si lasciano condizionare dalla misericordia di Dio. Concludo. Il peccato degli scribi è imperdonabile, è il peccato di chi rifiuta la verità ad occhi aperti. Ma forse sarebbe ancora meglio parlare di giustizia. Il peccato imperdonabile è l'atteggiamento di chi nega o calpesta, sapendo, i diritti degli altri. La bestemmia contro lo Spirito è il peccato che avviene non solo sapendo e mascherando, sapendo e giustificando, addirittura storcendo a proprio vantaggio la stessa manifestazione di Dio. È il peccato fatto a occhi aperti, insieme giustificato, accettato, razionalizzato, coltivato da belle o meglio pessime compagnie. Per questo è imperdonabile, perché giustificato da chi lo fa. Giustificato da chi lo fa, perché non è vissuto con umiltà a dire: Signore, perdonami, ma mi organizzo per dire: ci metto il carico sopra. Quanti peccati imperdonabili, quante brutte, pessime compagnie a volte nella nostra vita. È un po' come quello che ubriaco chiede aiuto e quell'altro porta il bicchierino e glielo riempie e lo fanno insieme. Sicuramente non è un aiuto, peggiora la storia. Nel testo che vi è stato consegnato dall'equipe dell'ufficio catechistico troverete tante altre opportunità e non ho la pretesa né io né voi di completare questa sera nella meditazio, però potrebbe essere lo schema, alcuni input per proseguirla, la meditazio e la contemplazio in questo mese che ci è offerto, speriamo, di vita.